Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagne e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?
One Podcast.
Le polpette la mia mamma le fa in serie di 8, o meglio le pacchetta in serie di 8.
E con un'unità di misura, la marusca, sono 8 polpette.
Però non significa...
Tu vai anche al ristorante e dici, guardi, vorrei 3 marusche perché oggi ho fame.
Sì, esatto, esatto. E non solo, se è veramente una domenica proprio che voglio farmi del male, prima delle 8 polpette, col sugo di quelle polpette mi ci faccio anche un po' di...
Track!
8 penne, 8!
E le altre regioni mute.
Finti tutti.
Da quando ho memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il mio abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosco per dare e ricevere cura e amore. Tutti abbiamo nel cuore un menù di piatti capaci di rendere la nostra vita un po' più saporita. Io li chiamo generi di conforto. In ogni puntata un ospite me li racconterà, portandomi con sé in un viaggio nei sentimenti che fa molto Temptation Island, quindi dirò in un teletrasporto delle emozioni legate al cibo. Viaggeremo insieme nello spazio e nel tempo, dalla colazione della nonna alla merendina sui banchi di scuola, dal pranzo di Natale alla prima ricetta mai cucinata. Io sono Marisa Passera e questo è Generi di Conforto. Il nostro ospite nasce a Firenze, illuminando a giorno il Natale del 1980, bello come un putto dagli occhi celesti. La leggenda narra che sarebbe potuto diventare un calciatore. Secondo fonti autorevoli, Miguel Bosé e le ragazzine che avevano il suo poster di Cioè in camera, sarebbe potuto diventare un cantante. Avrete comunque tutti presente gli Scrabbles, che so, gli Shazami. Avendo fatto il classico sarebbe potuto diventare uno scrittore. Infatti ha scritto un libro bellissimo per Einaudi che si chiama Ci si mette una vita e in effetti ora ci sta mettendo una vita a scriverne un altro. Invece è diventato un pregiato conduttore radio e TV, nonché una delle mie 10 persone preferite al mondo e sicuramente uno dei miei 5 migliori amici è con noi Federico Russo.
Ma come 5?
Perché 5, 6, 7?
Cioè, sono sceso.
Beh, sei sceso, no? Ma non chiami mai, scusa. Questa pandemia ci ha separati.
Clamorosa. Ma già il fatto che sono qua dovrei essere fra i primi tre, scusami.
Che grande sforzo, comunque. Consentimi anche questo.
Allora, sarebbe potuto essere.
Invece sei sempre questo.
Invece.
Infatti ho rivisto tutta la tua vita pensando, guarda quante porte avresti potuto aprire. E poi hai detto, vabbè dai, esco un attimo a fumarmi una sigaretta. E no, entra lì.
Ma infatti io esco da questa puntata proprio massacrato. Psicologicamente difficilissimo.
Cominciamo dall'inizio, come disse il Bianconiglio. Allora, partiamo dall'infanzia. Quando eri un piccolo marajà, come quelle foto che tua mamma ha sul cassettone.
Sarei potuto essere.
No.
E poi non neanche lì lo
eri, quella. Lì lo eri, vestito di turchese. Che bambino eri? Cioè, che rapporto avevi con il cibo?
I costumi anche.
I costumi particolarissimi.
Le foto che hai visto sono le classiche foto di carnevale, di quei costumi che io penso siano anni 80, ma poi in realtà no. Cioè, immagino che anche adesso i bambini si vestano
un marajà, resta un marajà.
Allora, io non mangiavo niente quando ero piccolo, come tanti bambini di quelli lì che fanno le bizze, così poi mi è scattato un appetito inaspettato che mi ha reso la persona che sono adesso a tavola.
Rotonda che sei.
Sarei potuto essere.
Però di fisico sei magrino, si concentra sulla faccia,
magrino,
diciamo.
Sì, esatto,
peso.
Brava. C'è chi mette peso sul, che so,
tipo
sulla,
me,
sulla
lo
pancia,
sta, non guardarmi. Sì.
No, sulla pancia, su... Io invece tutto in faccia.
Tutto in faccia.
Tutto sulla testa.
E senti, quali erano i tuoi cibi preferiti? Per esempio, quando la mamma ti doveva dare un premio come un biscotto al cane, ecco.
Allora, io mi ricordo che fin da bambino, siccome ho imparato da qualcuno, credo dalla mia nonna, a fare i popcorn in casa.
Ma che avanti la tua nonna?
Avantissima, a fare i popcorn
e le robe degli americani.
Un po' da americani davanti alla televisione. Da bambino, ma anche adesso, davanti alla televisione dopo cena era mamma posso farmi popcorn, e se non so in base a cosa un giorno era sì un giorno era no.
Beh, a seconda di come le girava.
Però quella lì è un'abitudine che avendo imparato ancora ho, cioè ancora adesso a 41 anni mi faccio i popcorn tristemente da solo
certo.
A casa.
diciamo che l'angolo maturità e cibo arriverà successivamente. Non vedo l'ora. Questa puntata e tieniti
pronto. Sarebbe potuto essere anche
sì,
quello
sì,
eh.
Ma è un sarà, ti dico questo, è un sarà. Invece adesso, insomma, partendo dall'inizio, non si può non citare la Toscana, no? I toscani fanno molto ridere, tu lo puoi dire, ma
beh,
non in generale, ma anche
simpatici.
Quando parlano del cibo, che loro è sempre l'olio è buono,
sì,
e la carne
sì,
e la ciccia è buona, cioè è sempre tutto meglio
come
degli
ci
altri.
Sa noi, tutto meglio degli altri. Il vino buono ci sa noi,
certo.
L'olio buono ci sa noi, la ciccia buona ci sa noi. Beh, a me piace tanto la cucina nostra e...
Però non è che sei proprio un paladino della cucina toscana,
mangi... No, cioè non vado in giro a offendere le cucine degli altri dicendo la mia è migliore. Quello no, quello no.
Certo, buono, però... questa bistecca però.
Però non vado proprio in giro con questa missione, cioè quella di imporre la mia cucina agli altri. Però quando torno a casa vado sempre solo in ristoranti fiorentini, come tu sai.
Sì, sì, lo so bene. Senti, se diciamo tu non vai alla Toscana, la Toscana spesso viene da te in
sì.
forma di pacchi che la tua mamma sempre a mettere i puntini sulle i della tua maturità come giovane adulto indipendente. La mamma ti fa ancora i pacchi, è
sì,
vero?
Sì, sì, alcune cose credo che le abbia addirittura cucinate prima che nascessi, in prospettiva. Poi quando diventa grande se li ritrova.
Sai quegli adesivi con scritto Fede 2023, sì. C'hai delle cose che
sì,
ancora
sì.
non sai.
Sì, sì, cose proprio messe da parte che poi quando sarà grande si ritroverà.
Capirà.
Queste lasagne, vedrai come le apprezzerà. E vado parecchio di lasagne, polpette, gatto di patate.
Ah, veramente?
Sì, tutte cose comunque.
I tortelli anche.
Tortelli, brava,
il paté.
Tortelli di patate, il patè, quello ai fegatini per fare i crostini fiorentini. Tutta roba, diciamo, freezerabile, che tu puoi mettere in freezer e poi scaldare appena c'è una cena della Marisa.
Sì.
Che arrivi suonando coi gomiti.
Senti, so che la Marusca decide anche delle porzioni, no? Non solo decide il tuo cibo per gli anni a venire, la Marusca,
sì.
la tua mamma, ma anche delle porzioni che stabilisce siano quelle corrette per il tuo peso forma.
Allora le polpette, la porzione della Marusca, la mia mamma, delle polpette è 8. Il numero
a
giusto
a testa.
Però in realtà
è larga,
sì,
è
perché
comunque.
Poi c'è sempre una divisione fra me e mio fratello, quindi quando uno va giù a Firenze deve poi, tornando su, passare da casa dell'altro a lasciare metà della
del
missione
bottino.
Arcobaleno, esatto. E le polpette la mia mamma le fa in serie di 8, o meglio le pacchetta in serie di 8.
È un'unità di misura, la Marusca sono 8 polpette.
Però non significa,
tu quando vai anche al ristorante dici guardi vorrei 3 marusche perché oggi ho fame.
Sì, esatto. È come la dozzina, però
sì,
la Marusca
certo.
sono 8. Però in realtà lei non pensa che io 8 me le faccia tutte in una sessione. Cioè, magari pensa, le dividerà 4 e 4.
O avrà no? un amico, un'amica.
Esatto. Sai. E invece a volte io vado proprio di 8 singola porzione sul momento. E non solo, se è veramente una domenica proprio che voglio farmi del male, prima delle 8 polpette, col sugo di quelle polpette mi ci faccio anche un po' di pane.
Track.
8 penne, 8.
E le altre regioni mute.
Zitti tutti.
Senti, voglio ricordare anche un mio aneddoto legato alla tua mamma, che quando sono andata a trovarla a Firenze,
certo.
lei dal giardino ha iniziato a dire ah, è arrivata la Marisa, e noi eravamo al cancello ad aspettare che ci aprisse la porta, e lei è venuta e mi ha messo in bocca una polpetta.
Ma perché
come
la tua,
un benvenuto.
La tua fama ti ha preceduto.
Certo. E quindi la mia fame mi ha preceduto.
Esatto. Ha detto, è arrivata la Marisa, devo fare bella figura, che questa se ne intende. Però lei ha questa cosa di mettere a tavola i miei amici anche alle 6 del pomeriggio, perché pensa che quando tu arrivi dopo un lungo viaggio, un'ora
certo.
40 di treno, tu non stia mangiando da giorni.
Allora adesso impariamo a fare le polpette della Marusca dalla sua viva voce. Sono contentissima.
Allora, fare l'impasto per le polpette con carne macinata di manzo e un po' anche di maiale, che vengano più saporiti, aglio, prezzemolo, parmigiano, uova, mollica di pane bagnata nel latte e strizzata e un pochino di maggiorana. Fa l'impasto, impasta bene il tutto e poi fa le polpette, fa queste palline che le frigge senza infarinarle, ma poco le deve friggere, solo per fargli venire la crosticina fuori, con l'olio di semi. Le leva e fa la salsa in una pentola e mette un po' di cipolla, la fa soffriggere un pochino, poi mette la salsa di pomodoro, ma non fine fine, grossa. Quando la salsa sobbolle, prende e ci butta dentro le polpette, poi ci mette il basilico alla fine, un bel ciuffo di basilico se ce l'ha, ed è bello fatto. Le fa cuocere un'oretta piano piano, basta. Se c'è qualche cosa che non gli torna, dimmelo.
Arriviamo al già citato ambito della cucina immatura. Tu ovviamente sei un ragazzo di successo, insomma, davanti agli occhi di tutti, però in quei tuoi momenti, solo tuoi, nel buio spalancato della tua intimità, quando ti ritrovi a fare le cose importanti, tipo giocare alla play,
sì,
oppure vedere le partite della Fiorentina, quale genere di conforto ti prepari proprio per te?
L'hamburger? Il che chiamo Russo Burger, che
com'è il Russo Burger?
Beh, allora ho preso parte della ricetta, devo dire, da dei consigli che mi hai dato te in passato, cioè di prendere la carne macinata, di condirla prima, di metterci la salsa Worcester.
Sì,
di metterci
cosa?
La Worcester, che credo si dica Worcester.
Sì, si dice così.
Poi la senape, però
che
prima
si dice Worcester.
Si dice Worcester alla fine.
Che si dice cotoletta con le patate. Però vabbè.
I Worcester si chiamano invece salsa Worcester in alcune parti del mondo. E tu nel macinato ci metti prima. Non dopo, ci metti,
certo,
la senape,
certo,
che ti dà quella affumicatina.
Un cucchiaino.
Per te, certo, ma molti adesso all'ascolto diranno: cosa? La senape la metti nell'impasto, una cosa che mi hai insegnato te.
Sì, sale e pepe.
Esatto, cioè condisci il macinato prima, fai la forma dell'hamburger con le mani o se hai le formine, quelle un po'. Però io le faccio più a mano perché mi viene più grande, che deve essere di taglia importante, e poi lo condisci come vuoi. Ed è il mio pranzo, diciamo, della singlitudine, solitamente del sabato, della domenica davanti alla Premier League, sì.
Poi i popcorn ovviamente li abbiamo già citati, ma i tuoi popcorn sono diventati anche famosi, perché quando la Parodi
ti invitò
in trasmissione, no, ovviamente, tu parlando con gli autori decidesti.
Ma credo che loro decidettero senza neanche darmi un'opzione, senti, tanto lo sappiamo.
Senti, per l'Unione Russo, Russo fa gli fare i popcorn, cosa vuoi che faccia?
Che deve fare questo? E mi hanno fatto fare i popcorn, ospite dalla benedetta Parodi, però in vari gusti, anche un po' gourmet.
Tipo la pizza.
No, lime, pepe e lime.
E tu hai finto di averli inventati?
No, vabbè,
tu?
Ma ah, no, ma mi hanno guidato loro. Ma la cosa bella è poi fate i popcorn al caramello, e abbiamo fatto un casino incredibile,
certo,
perché il caramello non è facile da fare,
e soprattutto, cioè, il caramello per definizione è incandescente,
esatto,
quindi mette in pericolo lo studio e quelli limitrofi.
Quindi a un certo punto io metto lì, faccio sto caramello guidato da un corso prima di caramello che ho fatto,
quinto dan di caramello.
Ho fatto le serali di caramello prima di andare ospite lì, e a un certo punto, mentre chiacchieriamo del più e del meno, vediamo sto fumo fuoriuscire dalla pentola del caramello, fumo nero proprio bruciato. A un certo punto stop,
taglia,
e arriva uno: che cazzo avete combinato qua, porca miseria, noi siamo a lavorare. E mi hanno insomma poi aiutato a rifarlo, perché è difficilissimo. E non è neanche il mio tipo di popcorn preferito, perché il popcorn deve essere salato.
L'hai fatto per esigenze televisive.
L'ho fatto per lo spettacolo.
Ma certo, come gran parte della tua vita.
Beh, esatto, ci si presta.
Senti, citavamo i tuoi pranzi da single, ma vorrei sapere, hai mai utilizzato la cucina per, non so, conquistare una donna?
Certo, sono bravissimo.
Questo è il tuo lato più romantico?
Beh, io...
Lo vuoi far uscire?
Lo voglio far uscire, il mio lato più romantico, sai come si chiama? Carbonara.
Vabbè.
La carbonara
è l'apostrofo rosa tra le parole ti e amo.
Esatto, la carbonara, ho imparato a fare la carbonara.
Non a tutte tantissimo. Piace, o sì?
Non a tutte piace, ma alcune magari fanno...
la ola.
Devono far finta, ma quando piace, piace per bene.
Certo.
Quando piace è veramente un trionfo.
Potresti mai stare con una persona che non mangia? Ti è capitato, perché lo so?
Beh, sì, mi è capitato, però...
Sono venuta a cena con alcune tue fidanzate e io mi vergognavo di me stessa. Quasi dovevo mangiare di nascosto.
Ma io ti ho portato apposta, perché
certo,
almeno avevo qualcuno che mi spalleggiava, perché altrimenti diventava un po'... No, sì, certo che sì, però... Però diciamo che non c'è niente di più bello che condividere il piacere della tavola con la persona che ami, giusto?
Giusto.
bravo. Poi
tappatelo, se ti va.
Sai cosa? Penso di ricamarmelo a punto croce, così mi faccio un bavaglino per quando devo mangiare.
Brava.
Sai, tipo la fonduta, la bourguignon, mi metto quel bavaglino.
Dimmi se ti piace l'idea, anch'io lo voglio, da usare come bavaglino quando sei a tavola e nella vita normale, quando non sei, lo giri e diventa un mantello da supereroe.
Ti ringrazio, esperto di cibo e anche di moda.
Sì.
Senti, volevo citare a proposito dei rapporti sentimentali legati comunque alla cucina,
quell'aneddoto,
l'aneddoto, ti ricordi quando mio marito Filippo eravamo ancora fidanzati ma da una settimana, e mi invitò per la prima volta a casa sua dicendo: ho della carne da far andare. Te lo ricordi? Vuoi venire a cena? Ho della carne da far andare.
Bello, ed è la mia. Bello, sai che non
lui
lo ricordavo.
Non sapeva che sarebbe stato profetico.
Bello, della carne da far andare.
Senti, siamo arrivati già all'ultimo ambito che affronteremo insieme, ovvero quello dei viaggi, perché tu hai viaggiato tanto, non solo per le trasferte della Fiorentina o per tornare a casa dalla mamma, ma hai viaggiato anche tanto nel mondo. Quindi se noi prendessimo adesso un mappamondo e lo facessimo girare e puntassimo dei punti a caso, quali sceglieresti?
Sceglierei il Messico.
Ok.
Sceglierei il Messico non per le sue cavallette fritte.
Buone però.
Però buone.
Di cosa sanno? Le hai mangiate?
Il buono, sì, l'ho provato al mercato di Oaxaca e anche lì c'era una secchiata di lime, chissà come mai.
Ma perché il lime sgrassa,
certo,
pulisce.
Che sgrassa, però se tu prendi una cosa qualsiasi, la friggi e poi ci butti mezzo lime spremuto sopra, boh, vabbè,
è più buona. Ma
sì,
sai,
ma
che
può essere qualsiasi cosa, nel senso, non è che
te l'ho mai insegnato il trucchetto di mettere il lime anche sulle patatine?
No.
Te lo insegno ora.
Davvero?
Prendi e portalo a casa.
Allora, questo
e quando spruzzerai il lime sul pacchetto di patatine, ricordati che è una carezza della Mari.
Beh, ci sono. Ci sono le patatine al lime, eh?
Sì, però quelle però sono un po' più chimiche, no?
Tu dici proprio prendere le patatine normali,
sì, sì,
e spruzzarci te il lime.
Sì, o anche il limone.
Non è male.
Sentirai, devi mangiarle subito perché sennò si ammollano. Vabbè, ma torniamo al Messico.
Sì.
Le cavallette fritte di che cosa sanno? Di gamberetti,
di poca roba. Di... No, a me piacciono comunque tutte quelle cose, le tacos, tamales, le quesadillas, i burritos, le enchiladas.
Ti piace anche dirlo?
Mi piace anche dirlo.
Delle volte ordini troppo perché scusi, ma a me mi dà un gusto.
Mi dà ritmo. Mi piace solo dirlo.
Rifammelo, quesadillas.
Enchiladas, quesadillas, i tamales, i tacos, i burritos también, e tacos al pastor.
Cos'è il tacos al pastor?
È quella specie di kebab. Hai presente che c'è quella specie di kebab in Messico, però rosso, perché ci mettono sopra, non so, paprika, non so come marinano la carne, e si chiama al pastor quel metodo lì. Che poi dice chiamalo kebab come so, però
kebab. No, è il pastor, ma magari pastor. Kebab significa pastor.
Ci sta,
non lo
ci
sappiamo.
Sta. Il kebab di là invece si dice salsa Wurster. No, però anche
quante cose si scoprono viaggiando.
Incredibile. Però tu sai che per un bel po' di tempo e un bel po' di viaggi io li ho condivisi con un mio caro amico, che è il mio amico Franco, il nostro amico Franco, con cui abbiamo fatto un po' di viaggi.
Che avrà un
backpackers,
podcast a parte.
E lui avrà un podcast a parte perché se lo meriterebbe. Lui invece è uno molto legato solo ai piatti italiani, cioè lui solo pasta ovunque vada, cioè fa quello un po' viaggiatore, ma solo pasta ovunque vada. Quindi grazie a lui ho avuto l'opportunità di provare la carbonara nella giungla del Chiapas, in tutto il mondo, a Khao San Road, a Bangkok,
e lì la fanno ottima.
Ah, incredibile.
se la combatte con Roma proprio.
Incredibile,
delle buona questa, ma a Khao San Road
ti dico solo che il problema non è solo la panna, che non ci deve essere,
certo,
ma il problema è proprio
tutto.
È un'esperienza.
A sfatare invece la leggenda di cui abbiamo appena parlato, ovvero che fritto sia buono tutto, noi personalmente abbiamo fatto un viaggio, tra l'altro uno dei viaggi più belli della nostra vita, insomma, dobbiamo dirlo, in Etiopia, e lì abbiamo affrontato del fritto che non era proprio per la quale.
Era pesce di lago, però preso proprio dal lago e buttato a friggere.
Pesce preistorico.
Preistorico, sì, cioè con quelle facce un po' coi denti...
un po' arrabbiati.
Col
col
morso,
arriva?
È presente, con la scucchia, cioè non felici di essere fritti, poi giustamente, che non esiste un pesce sorridente.
E con una quantità di spine
incredibile,
respingenti.
Incredibile, siamo vivi per miracolo perché potevamo essere trafitti da tutte quelle spine, però ma mi ricordo era un viaggio in Etiopia che abbiamo fatto ormai 10 anni fa con Save the Children, dopo una raccolta fondi che avevamo fatto con Radio DJ, e quello è stato il nostro primo pasto.
Poi sì. Lì abbiamo fatto 3 o 4 giorni. Da lì alla grande. No, abbiamo mangiato grandi hamburger, ti ricordi?
Grandi hamburger, sì.
Speziatissimi,
che era una fortuna perché andava a coprire un po' certi gusti, diciamo, più particolari. Si sa, il piccante, no?
Certo.
Copre. Un gusto che mi ricordo aggiunto a quell'hamburger era quello del DDT. A un certo punto io stavo mangiando e tu m'hai completamente spruzzata.
Sì, perché allora, beh, eravamo in una zona malarica perché era il sud dell'Etiopia e quindi, insomma, al tramonto dovevamo fare attenzione, spruzzarci l'antizanzara. E tra l'altro, e quindi abbondavamo di antizanzara, cioè era proprio diventata una doccia di antizanzara. Certo. Ma mi ricordo anche che ci avevano consigliato, per respingere le zanzare, di vestirci colorati. E io ero sceso. Ero sceso la sera vestito come Arlecchino, Malgioglio.
Malgioglio.
Cercato di mettere tutti gli abbinamenti di colori che potessi fare, e mi ero riempito di antizanzare, che poi spruzzavo anche agli altri, perché comunque
sì,
con
certo.
grande altruismo le ho spruzzate in bocca.
Molto attento anche alla salute degli altri.
E infatti non ci è successo niente di male.
Senti, continuando a viaggiare, c'è un altro piatto che vorrei che ci raccontassi, ed è legato invece alla Finlandia.
Sì, Finlandia, dove abita uno dei miei migliori amici, l'Andreone, che tu
certo.
conosci, e che spesso sono andato a trovare. Siamo andati a trovare in banda con amici quando ha battezzato la sua prima figlia, e abbiamo fatto questo viaggio da Helsinki a un posto che si chiama Lappeenranta, che è sperduto nel nord dell'Europa, al confine con la Russia. È un viaggio fatto soltanto di neve, laghi ghiacciati e betulle.
Come si chiamano laghi neve, forse, no?
Io li chiamo laghi neve perché...
Ma tu li chiami?
Sì, perché sono una persona romantica.
Mi hai sempre fatto credere che fosse il termine scientifico.
Che mi divertivo a farti parlare come un bambino di 6 anni. E allora, durante il viaggio abbiamo trovato dei posti in cui ci si ferma, che non sono esattamente degli autogrill, cioè sono proprio dei posti in cui di prima mattina incontri i boscaioli della zona, e in cui la colazione non è esattamente il croissant con la crema di pistacchio, ma è qualcosa di veramente
e tra l'altro io sono contro il croissant con la crema di pistacchio, e sono
Vedi.
Contro l'uso del pistacchio così incondizionato. ma scusa, ma quanti pistacchi c'ha Bronte? È possibile che in tutto il mondo, fino alla Finlandia? No,
sono d'accordo, cioè com'è possibile che tutti i gusti di pistacchio di gelato siano pistacchi di Bronte?
È possibile.
E quanto è grande Bronte? Cavolo, vabbè, comunque lì non c'è il pistacchio di Bronte, ma per colazione mangi il pippuri possu.
Il nome è bellissimo, è tipo pim 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 Posso? Puoi, certo.
Posso. Che è sto zuppone di... credo sia maiale e pepe.
Ma è... Basta, due ingredienti. Basta. Sai quando dici gli ingredienti devono essere ottimi?
La materia prima importante, certo, come insegnano gli chef. No, però è uno zuppone tutto cremoso, quindi qualcos'altro ci sarà di sicuro. Che è una bomba atomica, soprattutto se la mangi alle 9 del mattino. Solo che lì le temperature sono parecchio rigide, quindi c'è bisogno di
e forza, qualcosa, energia, sì, certo.
E il pippo ripasso credo di averlo messo anche nel libro, perché ero rimasto folgorato, perché poi è una cosa che non ho mai più sentito nominare.
No. Cioè, nessuno ha mai pensato di aprire una catena dei chioschi di pippo riposso.
È quello che ho pensato anch'io. Cioè, adesso va di moda il poke, è andato di moda il sushi, e ci sono mille hamburgerie. Perché non facciamo una pippo riposteria?
Quando arriva? Quando arriverà il momento?
Però fancy, cioè, con tutti quelli,
certo,
capito? Un po'...
Fancy posso. Oh, cioè,
il sabato noi andiamo a mangiare il pippo riposso.
Senti, in tutto questo specie di viaggio gastronomico, se dovessimo
hai fatto bene a usare specie.
Beh,
di
specie
viaggio,
perché non abbiamo usato una traiettoria giusta,
giusto.
Ovviamente siamo andati completamente a caso, ma quale piatto sceglieresti come genere di conforto che ti riporta immediatamente lì? Il cibo è un teletrasporto, no? Per cui,
certo,
ovviamente quando tu lo mangi sei in un attimo, ti voglio aiutare su una spiaggia meravigliosa, guardando il mare, bevendo birra e mangiando...
Beh, se mi dici così, allora direi il ceviche. Il ceviche mi porta in una spiaggia meravigliosa, con una birretta meravigliosa, davanti a delle onde meravigliose.
E dici bene, e adesso lo facciamo insieme.
Oh!
Ti Arizona, vieni in cucina con me. Ti Arizona, la più brava sei te, te, te.
Mi è sempre piaciuto il è bello farsi i complimenti,
certo.
Però mi ha sempre fatto
no, tu come autore di Russo, Mogol,
è la
Russo.
Canzone più bella che ho scritto, forse l'unica, però mi fa sempre ridere vieni in cucina con me, che può voler dire mille cose, vieni in cucina,
certo, vieni in
è la più brava dei
a sottolineare, diciamo, una delle mie due caratteristiche principali. Allora partiamo scegliendo il pesce. Che cosa vuoi usare? Cernia, sgombro, sardina?
I gamberoni no?
Sì, cioè, gamberoni.
Volevo dire gamberi, poi ho detto va, usiamo, tanto, cioè,
tanto paga la produzione.
Chi se ne frega. Allora, Mazara del Vallo, okay, gamberoni, gamberi rossi di Mazara del Vallo e cernia, dai, cernia, facciamo un misto.
Ok, ti bravo.
Sto già preparando.
Con i coltelli mi fai una certa paura.
Ci penso io alla cernia.
Allora, sì, infatti inizia eliminando la pelle dai filetti di cernia.
Sì.
E poi rimuovi le spine con una pinzetta. Scusa, cosa stai facendo?
Mettendo le uova. Ma per la carbonara dopo, perché sai che
se non viene bene,
Ceviche è sempre un po' leggerino, c'ho sempre certo. bisogno di un rinforzo. Vai tranquillo.
Bravo, bravo. Comunque è ottimo che sai fare queste due sì. cose insieme. Allora li metti in una pirofida, però non spaccare tutte
no,
le.
No, sto cercando la tazzina per il caffè dopo
no,
che abbiamo finito.
Da quando sei così organizzato?
E voglio avere tutta la linea pronta come gli chef. Dove cacchio l'ho messo le tazzine? Non me lo ricordo mai. Accidenta a me.
Allora le hai tagliati tutti della stessa dimensione.
E certo, che faccio? Okay. Li faccio in maniera grossolana disordinata.
No, ma se frulli, scusa, ma se frulli rovini
ma
tutto,
no,
si deve sentire il filetto.
Ma non sto frullando, sto dando il Dyson che ho sbriciolato. In
ah, ok. Ma com'è bello, perché tu, giustamente come fanno gli chef, pulisci immediatamente
certo, la pulizia è la prima
fai.
Cosa in cucina.
Ok, allora da un'altra parte invece devi tagliare il coriandolo,
sì,
dai che
certo,
sei bravo a
certo.
farlo, le fettine sottili di cipolla, però non le devi proprio distruggere così, che si
no,
deve sentire.
No, è una pasta che non mi piace. E allora la voglio proprio eliminare da
puoi farne
dalla
una
faccia
crema.
Della terra, sì.
Il peperoncino sì. cosa hai scelto? L'abanero?
Beh, secondo te, siamo in Messico, cosa devo... Il chile abanero, ovviamente.
Ovviamente. A questo punto hai pesci già tagliati a pezzettini, aggiungi la cipolla, il peperoncino tritato, un po' di scorza di lime, perché l'abbiamo nominata.
Certo.
E dobbiamo continuare a metterla. E poi un filo d'olio e il succo di lime.
Certo.
No, ma stai già prendendo una birra?
No, è un del vino bianco che immagino tu gradisci, perché okay. comunque stiamo mangiando del pesce. Vai, 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 continuiamo. Tutto,
caffè, vino bianco.
Allora,
c'è
io
tutto.
Il coriandolo lo metto. Molti rompono le scatole, perché sai che c'è quella cosa che il coriandolo fa schifo a tutti. A me piace molto e secondo me ci deve essere per forza nel ceviche. Però c'è anche quel messicano che per venire incontro al turista ci mette il prezzemolo
che non sa di niente, però dici guardi almeno
che costa tipo ovviamente il cilantro lì, il coriandolo, il prezzemolo costa come il tartufo,
come il cilantro qui da noi esatto. perché paese che vai
è un po' così,
prezzo che trovi. Avendo messo tutti sì. gli ingredienti della pirofila li lasciamo lì, perché ora devono stare lì a marinare, altrimenti
che si fanno i due ore?
si beve e si va avanti con la carbonara. Grazie Fede, è stato un piacere averti nella mia cucina immaginaria. Tante volte sei stato nella mia cucina reale, per cui più o meno è la stessa cosa. E ti lascio con una citazione.
Grazie, ti prego.
Piace?
Ti prego.
Di George Bernard Shaw, che diceva: le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. Cioè, se l'avessimo conosciuto e avessimo avuto modo di frequentarci, sarebbe stato sicuramente nel gruppo dei nostri 6 migliori amici, no?
Di sicuro, di sicuro,
uno.
Di sicuro. Grazie. Grazie, grazie mille. C'ho una fame adesso, non so
adesso
perché
andiamo a mangiare.
Perché immaginario, io pensavo fosse reale, invece tutto immaginario. Grazie mille, c'ho una fame e muoio.
Generi di Conforto è un podcast scritto da me, Marisa Passera, con la collaborazione di Costanza Danelon. Riprese e montaggio Franco Russo. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.